Cari fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto nel nome prezioso del nostro Signore Gesù Cristo, questo culto domenica mattina, anche voi tutti che siete collegati via internet, vi diamo i cordiali saluti. Ho da dare i saluti già all'inizio, saluti da Grodno, il nostro fratello Walter, che è diacono lì nella chiesa, la chiesa manda i saluti, vi salutiamo anche noi, e fratello Walter, ci rallegriamo quando tu sei di nuovo in mezzo a noi, e fratello Nyagi e i fratelli e le sorelle dal Kenya mandano il saluto, il fratello Fuente e fratelli e le sorelle dal Cuba chiedono che ci ricordiamo di loro in preghiera, e sono avvenute delle catastrofi naturali e non è facile anche di sopravvivere in quella nazione, ma sono riconoscenti che possono essere collegati e ascoltare la stessa parola che ascoltiamo noi, si rallegrano di questo. Poi ci rallegriamo che voi tutti siete venuti da vicino e lontano per visitarci e per ascoltare la parola di Dio, per avere comunione col Signore con noi, ma anche per testimoniare che apparteniamo insieme. Noi ci rallegriamo, sono venuti dei fratelli da lontano, fratelli dall'Africa, abbiamo anche il fratello Enkel da Ghana, il collegamento col fratello Brana è da tanti anni, già negli anni 70 avevano questa comunione e sono uniti. In tutti questi anni il Signore ha usato anche il nostro fratello, ha viaggiato per più di 60 nazioni e adesso è in Ghana. Abbiamo il fratello Manuele che Dio ha usato in modo potente in diverse nazioni, ha fatto adesso un viaggio in Macedonia, vogliamo ricordarci di lui nelle nostre preghiere. Abbiamo il fratello Gilbert da Parigi, il fratello Manasse, il fratello Eveli sopra nella galleria da Lyon. Che il Signore vi voglia benedire, i nostri fratelli anche sono qui che partecipano, il fratello Zikla, molti traduttori sono qui, ci rallegriamo per ognuno che aiuta nell'opera di Dio e vogliamo portarli tutti in preghiera come la corale ha cantato. Noi, il nostro sguardo va verso la croce, dove il nostro Signore ha sanguinato per noi, dove ha dato la sua vita per noi. E anche dove la nostra lettera accusatrice non è più da noi, è alla croce. Con questa certezza possiamo avvicinarci a ogni giorno più a Lui, e possiamo avere fiducia in Lui. Siamo riconoscenti per ieri sera per la parola che abbiamo ascoltato e voglio rispondere con una scrittura, che tutte le scritture sono importanti come insegnamento, per insegnarci, affinché possiamo avvicinarci alla perfezione e pronti a fare ogni opera buona, e che il Signore ci voglia dare che possiamo operare secondo la Sua parola, quello che abbiamo ascoltato, che la Sua parola che la parola ci ha aiutato. E adesso voglio chiedere al fratello Rus fra un po' di venire a cantare i cantici. Prima vogliamo pregare. Amato Signore, Tu Dio eterno, insieme veniamo con riconoscenza e davanti al tuo volto ti ringraziamo per il Golgotha, ti ringraziamo per la parola della croce, è una parola di forza, noi ci teniamo fermi a questa parola, ti ringraziamo che possiamo accettare questa parola, tu ci hai visitato e questo è un giorno che tu hai fatto per noi, dove siamo sotto la tua parola, dove siamo nella tua presenza. Tu vuoi operare in noi, vuoi confermare la tua parola. Mettiamo questa riunione nelle tue mani. Benedicici per grazia, benedici tutti quelli che sono collegati. Preparaci. Non lasciarci andare come siamo venuti, ma opera che la tua volontà sia fatta questa mattina. Mettiamo questa riunione nelle tue mani e preghiamo che tu ci benedica. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Vogliamo cantare questo cantico della croce, il cantico numero 17. Gesù mi attira alla croce. Lì dove scorre la sorgente che serve per la salvezza dei peccatori, lì scorre verso la croce va il mio desiderio, finché starò davanti al trono di Dio come vincitore. Venni alla croce tremando, carico di colpe. Alla croce sanguinante divenni libero da ogni danno. Verso la croce va il mio desiderio, finché non starò davanti al trono di Dio come vincitore. Voglio guardare verso la croce, voglio vedere il Signore. Voglio avere fiducia solo in Lui, a quello che è successo alla croce. I miei desideri vanno verso la croce. La croce è la mia gloria. Mi attrevo per la croce ad andare avanti. La corona mi aspetta quando porto questa croce. Verso la croce è il mio desiderio. Amen. Io mi sono chiesto quando abbiamo cantato questo, verso la croce, mio desiderio va verso la croce. Io mi sono chiesto quanto grande è il mio desiderio di andare alla croce. Io penso che noi tutti siamo venuti a questa croce e abbiamo ricevuto il perdono. Il cantautore dice: io sono venuto tremante alla croce, carico di peccati, non potevo aiutarmi, non è venuto con tanta conoscenza, è venuto senza che lui sentiva forza in se stesso. E come siamo venuti noi alla croce? Ieri la predica che abbiamo ascoltato, quando il fratello Frank dice la scrittura venne letta, lui ha detto: io ho pensato a me quando è stata letta la scrittura, dove sto io, non come stai tu o io. Io ho pensato a me anche quando tutto passa, ma il mio desiderio è così grande e ho trovato mancanze in me. Io non sono degno di essere qui. Io sono una misera creatura. Ma quando vengo chiamato, allora vengo a cantare. Ma questo mi ha colpito, che il fratello Branham e il fratello Frank nelle loro prediche dicono: dove sto io? Qual è la mia posizione? Io ho ricevuto perdono come noi tutti. Come secondo cantico vogliamo cantare il cantico numero 18, ho bisogno di te in ogni tempo. Tu Dio, Signore misericordioso, il tuo sangue è la mia è un mare di gioia. Io ho bisogno di te, Gesù, sì, ho bisogno di te. Devo sempre averti, Signore, benedicimi. Ho bisogno di te in ogni tempo, nella gioia e nel dolore. Tu sei il mio sole, il mio scudo, adesso in eternità. Io ho bisogno di te, Gesù, sì, io ho bisogno di te. Devo sempre averti, Signore, benedicimi. Ho bisogno di te in ogni tempo. Io spero nella tua parola finché tu la compi completamente. Ho bisogno di te, Signore Gesù, sì, ho bisogno di te. Devo sempre averti. Ho bisogno di te, Signore Gesù, ho bisogno di te. Devo sempre averti, Signore, benedicimi.
Questo
è la nostra preghiera, il nostro cantico. Abbiamo bisogno del Signore, e quello che è bene è che il Signore ha detto: io sono con voi in ogni tempo. Lui non è lontano, Lui è ogni giorno con noi. C'è un collegamento che abbiamo col Signore. Noi abbiamo bisogno di Lui e Lui è per noi presente. Per introduzione voglio leggere una parola da Numeri. Numeri. Capitolo 25, dall'inizio.
Als aber die Israeliten sich in Sittim niedergelassen hatten,
or Israele era stanziato a Sittim, e il popolo cominciò a fornicare con le figlie di Moab. Essi invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei, e il popolo mangiò e si prostrò davanti ai loro dei. Israele si unì a Baal Peor, e l'ira del Signore si accese contro Israele. Il Signore disse a Mosè: prendi tutti i capi del popolo e falli impiccare davanti al Signore alla luce del sole, affinché l'ardente ira del Signore sia allontanata da Israele. Mosè disse ai giudici di Israele: ciascuno di voi uccida quelli dei suoi uomini che si sono uniti a Baal Peor. Ecco che uno dei figli di Israele venne e condusse ai suoi fratelli una donna madianita sotto gli occhi di Mosè e di tutta la comunità dei figli di Israele. Mentre essi stavano piangendo all'ingresso della tenda di convegno. E Phinehas, figlio di Eleazar, figlio del sacerdote Aronne, lo vide, si alzò in mezzo alla comunità e afferrò una lancia. Poi andò dietro a quell'israelita nella sua tenda e li trafisse tutti e due, l'uomo di Israele e la donna, nel basso ventre. E il flagello cessò tra i figli di Israele. Di quel flagello morirono 24.000 persone. Il Signore parlò a Mosè e disse: Phinehas, figlio di Eleazar, figlio del sacerdote Aronne, ha allontanato la mia ira dai figli di Israele, perché egli è stato animato del mio zelo in mezzo a loro, e io nella mia indignazione non ho sterminato i figli di Israele. Perciò digli che io stabilisco con lui un patto di pace che sarà per lui e per la sua discendenza dopo di lui, l'alleanza di un sacerdozio perenne, perché egli ha avuto zelo per il suo Dio e ha fatto l'espiazione per i figli di Israele. Fino a qui questa parola. Che cosa è successo? Israele si è mischiato, ha fatto idolatria. Il Signore ha detto al suo popolo: quando fate questo, allora verrà il castigo su di voi. E così avvenne. Ma gli israeliti sapevano quello che c'era da fare, dovevano togliere il male di mezzo a loro. Mosè l'ha menzionato, ha detto: ognuno uccida dei suoi uomini che si sono dati all'idolatria. E vediamo quel successo che davanti ai loro occhi un israelita è andato con una medianita e tutti conoscevano l'ordine del Signore. E uno in mezzo a loro aveva zelo per il Signore, ha messo in atto la parola che aveva ascoltato, è stato ubbidiente e il risultato è stato che il castigo è stato tolto dalla Chiesa e il Signore ha benedetto quest'uomo. Che il Signore oggi ci voglia dare un tale zelo che possa Lui operare con noi. Sappiamo quando Lui ha camminato qui in questa terra, ha purificato il Tempio. In Giovanni 2 è scritto: quando i discepoli videro questo, hanno pensato al Salmo 68, lo zelo della tua casa mi consuma. E Lui ha operato, dico, le proprie mani, ha operato, l'abbiamo ascoltato in Paolo, io sono zelante di voi per presentarvi al Signore come una giovane vergine, e possiamo testimoniare nel nostro tempo. Il fratello Brenner, il fratello Frank sono stati zelanti per la Chiesa, per presentarci al Signore come una giovane vergine. Ma anche noi Paolo dice che dobbiamo essere zelanti, che dobbiamo avere fuoco in noi e essere pronti a servire il Signore. E poi vediamo in 2 Pietro 1 che tutti quelli che attraverso le preziose promesse hanno ricevuto la natura divina, che dobbiamo essere zelanti e avere queste virtù, la conoscenza, aggiungere alla conoscenza l'autocontrollo, l'amore fraterno, l'amore in generale, perché quando queste virtù sono presenti, allora non ci lascia il Signore senza frutto. E allora il frutto esce in noi, cresce in noi, e questo che si tratta, che viviamo la parola di Dio. Il Signore ci vuole vivificare attraverso il suo Spirito. Fratelli e sorelle, il tempo è avanzato, come Andrea ieri l'ha menzionato da quello che abbiamo ascoltato dalla trasmissione. Lui che ci voglia, che Lui può compiere la sua opera in noi, che il Signore ci voglia vivificare e darci questa dinamica. Vogliamo alzarci e pregare. Signore Dio Onnipotente, noi veniamo a Te. Tu sei stato zelante per il Tuo popolo, alla croce del Golgota hai vinto per noi, e in questa vittoria possiamo vivere, ringraziarti. Tu ci hai vivificati con Te, per le preziose promesse abbiamo parte della natura divina, Tu ci hai istruiti. Hai messo la Tua parola nel nostro cuore. Signore, Ti preghiamo, vivifica l'opera Tua, vivificaci, dacci questo zelo che possa muovere la Tua mano, che ci porta alla vittoria. Noi non guardiamo a noi, guardiamo a Te, l'Onnipotente, l'Iddio vivente, che ci ha dato questa parola vivente in questo tempo, questa preziosa manna, e Ti chiediamo: opera, parlaci attraverso la Tua parola, vivificaci. Ti ringraziamo e Ti diamo a Te la gloria, e Ti chiediamo che Tu voglia benedire la trasmissione.
Lode e ringraziamento sia al Signore per la sua grazia, per la sua fedeltà, e siamo così felici che l'abbiamo riconosciuto già qui sulla terra che gli apparteniamo, che sappiamo lui ha pagato il prezzo per noi e lì non saremo più stranieri. Forse qui siamo diventati stranieri dopo che forse abbiamo rotto con il mondo e abbiamo accettato lui. Allora siamo strani per gli uomini e diventiamo estranei, a volte le persone ci evitano e non ci capiscono più, ma sappiamo una cosa, nulla può trattenerci più, perché sappiamo chi ci ha redento, sappiamo chi ci ha liberato, sappiamo chi ci ha chiamato, chi ci ha attirati a sé. Ed è per questo che possiamo essere d'accordo con questo cantautore. C'è una casa nella luce celeste, preparata dal mio Salvatore. Certamente questa casa è preparata lì e il nostro Signore ha detto, io vado a prepararvi un posto e tornerò per accogliervi presso di me. E lì non saremo straniere. È una benedizione che ci ha dato. Lo desideriamo di essere lì. Abbiamo mercoledì scorso, sabato, dalla predica del fratello Branham abbiamo letto come Enoch fu preso su e che e come lui e come fu portato il fratello Branham, fu portato lassù in una visione e vide tutti coloro che avevano speranza nel Dio vivente e come gli fu permesso di vederli tutti e racconta c'erano milioni di persone e la gioia era molto grande. Fratelli e sorelle, ci sarà grande gioia quando i redenti saranno insieme tutti nella gloria. Non possiamo nemmeno immaginarlo o pensare a cosa sarà, ma sarà qualcosa di meraviglioso. Tutte le tribolazioni che dovremo attraversare non varranno quello che ci aspetta nella gloria. Lì è stato preparato qualcosa per noi. Vorrei leggere una parola dal Salmo 95 prima della preghiera, prima che preghiamo insieme. Dopo il fratello Frank ci porterà la parola. Forse leggeremo il Salmo 95, un salmo così prezioso e conosciuto a tutti noi. Ma l'appello è rivolto a noi qui e forse a tutti i credenti nel corso dei secoli. Venite, cantiamo con gioia al Signore, acclamiamo alla rocca della nostra salvezza. Credo che non solo quando saremo lì, ma già qui vogliamo ringraziare il nostro Dio, vogliamo gioire della roccia della nostra salvezza, perché sappiamo che ha fatto grandi cose per noi. E se non lo fanno i redenti, chi lo farà? Dagli a Lui la gloria. Ma ci è permesso di farlo ed è per questo che ci riuniamo sempre insieme. Presentiamoci a Lui con lodi, celebriamolo con salmi, poiché il Signore è un Dio grande, un gran Re sopra tutti gli dèi. Nelle sue mani sono le profondità della terra e le altezze dei monti sono sue. Suo è il mare, perché Egli l'ha fatto e le sue mani hanno plasmato la terra asciutta. E lo vediamo coi nostri occhi, è scritto, è un fatto, è la realtà. Quello che la parola dice è completamente vero. Venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti, poiché Egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo di cui ha cura e il gregge che la sua mano conduce. Oggi se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore come a Meriban, come nel giorno di Massa nel deserto, quando i vostri padri mi tentarono, mi misero alla prova, sebbene avessero visto le mie opere. 40 anni ebbi in disgusto quella generazione e dissi: è un popolo dal cuore traviato, essi non conoscono le mie vie. Perciò giurai nella mia ira: non entreranno nel mio riposo. Voglio ancora leggere da Ebrei 3, versetto 7, a partire dal versetto 7. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono, mettendomi alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi: sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira: non entreranno nel mio riposo. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. Ma esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Infatti siamo divenuti partecipi di Cristo, a condizione che manteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Mentre ci viene detto: oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione. Infatti chi furono quelli che dopo averlo udito si ribellarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè? Chi furono quelli di cui Dio si disgustò per 40 anni? Non furono quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? A chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo, se non a quelli che furono disobbedienti? Infatti vediamo che non vi poterono entrare a causa della loro incredulità. Quelli che sono stati increduli, vediamo che non poterono entrare a causa della loro incredulità. Fino a qui questa santa e preziosa parola di Dio. Alziamoci per pregare insieme. Dio fedele, ti ringraziamo dal profondo del cuore per questo giorno di grazia e per quest'ora di grazia che ci hai permesso ancora una volta di riunirci qui per ascoltare insieme la tua parola. Ti preghiamo, darci la grazia di non indurire il nostro cuore quando ci parli attraverso la tua preziosa e santa parola, come in quei tempi. Tu hai dato la promessa che vedrebbero la terra promessa, ma essi hanno gettato al vento la promessa, hanno diritto il loro cuore, non hanno creduto, Signore. Dio fedele, ti chiediamo, facci grazia in questi giorni, affinché non induriamo il nostro cuore, affinché ascoltiamo la tua parola, affinché vediamo le tue promesse, affinché sappiamo che non hai parlato in vano, che non hai pronunciato parole vuote, ma Signore sappiamo che le tue parole sono vere e certe. Dio fedele, tu li hai condotti fuori con mano potente, anche nei nostri giorni hai operato con mano potente, hai chiamato con voce potente, ma Dio mio, dacci la grazia affinché non vogliamo indurire i nostri cuori, che non vogliamo rifiutare la tua voce, che non andiamo per la nostra via, che non cadiamo preda dei nostri pensieri, oh Signore, facci grazia. Oh Signore, vediamo che questo è ciò che accadde in quei giorni, che tu ci conceda la grazia di essere differenti in questi giorni, affinché quando sentiamo la tua voce possiamo aprire i nostri cuori e accogliere la tua parola. Dio fedele, dammi la grazia, dai la grazia a tutte le persone che hanno ascoltato la tua parola nei nostri giorni. Signore, sappiamo che il nemico era in grado di dissuaderli da tutto in quei giorni. Anche ai nostri giorni il nemico si sforza, oh Signore, di contestare la tua parola, il tuo popolo e tutto quello che vuole fare per allontanare il tuo popolo da te. Ma Signore, tu vuoi aiutare, vuoi dare grazia anche stasera, Signore, mentre siamo qui nel tuo meraviglioso e glorioso nome di Gesù. La grazia, abbiamo la grazia di poterti ascoltare, e donaci anche cuori aperti affinché possiamo lodare il tuo nome, gioire e gridare a te, Signore, e renderti grazie e lode per ogni cosa, nel nome di Gesù, amen. Adesso il fratello Franco. Non voglio rimanere oggi qui avanti a meno che non ci siano domande davvero importanti, delle buone domande. Oggi dovrebbe esserci uno studio biblico. Sì, lode e ringraziamento al Signore. Siamo così riconoscenti di poter essere qui, e da un po' di tempo abbiamo i nostri fratelli polacchi qui. Forse hanno loro una domanda. Questo sarebbe importante di sapere, sì, ci sono delle domande. E spero che le domande di questa sera siano davvero delle belle domande che ci riguardano. Non domande che riguardano quelli da lontano, ma domande che riguardano tutti noi, domande bibliche, in modo da non limitarci a predicare, ma anche di sapere dove abbiamo le scarpe strette. Ci sono delle domande? Sì, grazie. La domanda si riferisce alla predica di domenica mattina, si tratta dell'olio che è anche viene portato nei vasi d'olio che anche le vergini portarono con loro. Quindi la domanda è: cosa significa i vasi di cui si parla in Matteo 25, che fanno la differenza tra le vergini avvedute e quelle stolte? Questa è la domanda. Questa è la domanda più difficile che si possa porre. E fratello Elmo, ti dico anche perché. Dalla Bibbia sappiamo con esattezza al 100% che l'olio è sempre in riferimento allo Spirito Santo. Non siamo i soli ad aver scoperto questo, non siamo i soli a saperlo. Abbiamo tutti quelli che sono stati illuminati dallo Spirito Santo l'hanno saputo. Diventa difficile quando leggiamo che le lampade ardevano, quindi avevano già dell'olio, altrimenti non avrebbero potuto bruciare. E poi i vasi di olio di riserva per riempirle. Quindi doveva essere lo stesso tipo di spirito che si aveva come riserva su cui si poteva poi prendere per riempire di nuovo. Diciamo che una cosa sarebbe l'esperienza insieme dello battesimo dello Spirito, allora l'hanno avuto tutte 10, perché erano tutte puri, erano tutte vergini, tutte andavano incontro allo sposo, tutte aspettavano la venuta del Signore. Non c'era alcuna differenza in quel momento. Questo la differenza è stata rivelata direttamente solo al momento del ritorno del Signore. Solo allora le 5 stolte hanno visto che mancava qualcosa. C'è un'altra domanda. Sì, beh, tutti possono fare delle domande oggi, fratelli e sorelle. Fratello Frank nella predica, il solo luogo di ideazione, fratello Branham parla e dice che l'olio, quest'olio che scorre, significa anche la parola che scorre sempre viva attraverso lo Spirito Santo. È questo che volevamo dire. Il Signore dice, le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Non si tratta quindi solo di un'esperienza o di un evento, ma di una vita che ha bisogno di essere nutrita e alimentata. La vita dello Spirito può essere alimentata e nutrita solo dallo Spirito. Poiché ovviamente si tratta della parola rivelata attraverso lo Spirito, siamo sì probabilmente sicuri quando diciamo che non è solo l'esperienza del battesimo dello Spirito Santo, ma che possiamo sempre attingere di nuovo alla parola resa disponibile attraverso lo Spirito. E quello che lo Spirito ci dà, possiamo attingere da questo. Sì, il fratello Branham dice anche nella predica che ogni nuova parola aggiunta che viene dallo Spirito è un nuovo, è come un qualcosa di prezioso, di adorno per la sposa, qualcosa del genere. Sì, in fondo è così, che una e la stessa cosa si può applicare in diversi modi, spiritualmente parlando. Il Signore in sé, Lui è la vita, la verità, la via, la meta, il Figlio dell'uomo, il Figlio di Dio, Re, Sacerdote, Profeta, e la parola è luce, la tua parola è una lampada al mio piede. Lavati nel bagno dell'acqua della parola, improvvisamente è un bagno. Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. E poi è cibo. Sì, tante cose. Non manca nulla, ma Dio ci ha dato tutto ciò di cui abbiamo bisogno. E ce lo ha dato attraverso la sua parola. Ma la parola deve essere rivelata a noi attraverso lo Spirito. Solo allora scorre, altrimenti è chiuso. Sapete cosa intendo dire? In qualche modo la corrente deve fluire. E nel momento in cui, e questo è stato certamente un buon pensiero espresso dal fratello Branham, naturalmente non conosco tutte le cose, ci sono centinaia di prediche che abbiamo ascoltato, ma in quel momento, come tutti abbiamo sperimentato, quando una parola ci viene appena rivelata dallo Spirito Santo, sì, allora trabocca, allora c'era ispirazione, c'era unzione e gioia, e ci vivifica questa parola, poi la lampada aveva luce e illuminava la via e così via. Quindi, come ho detto, è molto difficile. La maggior parte di loro si è impegnata e ha detto significa il battesimo dello Spirito Santo e noi siamo d'accordo al 100%, ma non solo, milioni di persone sono state battezzate nello Spirito in questi giorni. Sì, molti di loro hanno baciato l'anello del Papa. Quindi in pratica questo non dice nulla. Spirito e parola devono essere accoppiati sempre, sempre e sempre. La parola e lo Spirito appartengono insieme. Lo Spirito senza parola aleggia e non succede nulla. La parola senza Spirito è una lettera morta con la quale possiamo ancora colpire a morte e non succede più nulla. Ma quando lo Spirito e la parola si uniscono, deve succedere qualcosa e poi succede qualcosa. E penso che questo sia il segreto. Le persone illuminate dallo Spirito rinnovate dallo Spirito, nate di nuovo dallo Spirito, riempite dallo Spirito Santo, ma poi non, e questo mi ricorda alla signora del pieno Vangelo che deve aver visto in sogno la madre del fratello Branham. Lei indossava tacchi alti e voleva camminare lungo questo sentiero stretto, saltellando, e lui gli gridò: sorella, non puoi andare così avanti. Ricordate la predica, e lei dice: ti dimostrerò che posso camminare qui. Sì, e andò in questa via e si è rovesciata ed è caduta nella profondità. Non serve a nulla, e questo mi sembra importante anche quando il fratello Branham ha detto, soprattutto sulla costa occidentale d'America, è lì che accade tutto dal punto di vista religioso e di qualsiasi altra cosa possa esserci nella terra, e sulla costa occidentale dell'America nel campo spirituale. Disse: ogni volta che torno, nonostante abbia predicato tante prediche così dure, la condizione è peggiorata rispetto a prima. Eh sì, eppure ci sono milioni che sono state battezzate nello Spirito Santo, ma non hanno ascoltato affatto ciò che lo Spirito aveva da dire loro. Hanno pensato fra sé: quest'uomo sarebbe meglio nel bosco, e non si rendevano conto che Dio parlava loro in semplicità attraverso la bocca di un uomo, come parlava Dio ai tempi di Noè dal cielo attraverso un angelo. C'era un uomo semplice, improvvisamente l'uomo semplice era un profeta, perché la parola del Signore era venuta a lui. Chiunque lo ascoltava, ascoltava Dio. Chi credeva, lui credeva a Dio. Chi obbediva, obbediva a Dio. E chi era Mosè? Mosè, se consideriamo correttamente, all'inizio era un assassino. Colpì a morte l'egiziano, guardò alla sua destra e alla sinistra, lo seppellì nella sabbia e poi se ne andò per la sua strada. E poi allora era un grande profeta. E chi ascoltava lui, ascoltava Dio, credeva a lui, credeva a Dio. Per questo siamo convinti che le persone che hanno ricevuto la grazia da Dio sono veramente graziate, che non si limitano a parlare o a cantare della grazia, ma che si manifesta nella loro vita, che riconoscono le vie di Dio e vi camminano. Che cosa ha letto il fratello Ruth nel Salmo 95? Essi non conoscevano le mie vie. E in Prima Corinti 10 hanno bevuto dalla roccia spirituale che era Cristo, hanno mangiato il cibo spirituale, sono stati battezzati in Mosè nel mare e nella nuvola. Che testimonia che furono battezzati in acqua e per mezzo dello Spirito. Chiaramente, perché questo è scritto in Neemia: hai dato loro il tuo buon spirito per istruirli. E che cosa avvenne? Incredulità, disobbedienza, venne un unico uomo, Balaam, e disse: noi qui Moabite e voi abbiamo un solo Dio, oggi facciamo, e poi predicò questo, e poi disse: facciamo una festa insieme. La festa era lì, e il fratello Branham dice: Dio non li ha mai perdonato questo peccato. È una cosa bella essere chiamati da Dio, essere guidati da Dio, una cosa meravigliosa, ma c'è una grande responsabilità associata a questo quando siamo illuminati in un'epoca profetica. Non credo che Dio possa essere così severo in tempi di ignoranza. Nel libro degli Atti leggiamo: Dio dunque passando sopra i tempi dell'ignoranza, ma nel momento in cui Dio rivela, in cui Dio fa conoscere la sua volontà, questa è una cosa seria, e noi dobbiamo credere e obbedire. L'abbiamo risposto, prego. Ho anche una domanda, e questo riguarda la parola di Filippesi 1:2, dove si fa riferimento a come la Chiesa dovrebbe essere amministrata e che dovrebbe essere di un solo pensiero, senza rivalità e così via. Che cosa significa questo per la nostra situazione odierna? Quindi riferendosi a Filippesi 1 dal versetto 27. Soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano, senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo. Combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo. Sì, qui vediamo la situazione dello stato originale della Chiesa primitiva, di questa Chiesa qui, e quindi anche di noi oggi. All'inizio c'erano solo uomini chiamati da Dio, autorizzati a prendere la parola. Pietro disse, voi sapete che all'inizio Dio scelse me, in Atti 1:15, ma poi dopo 20 o 30 anni è arrivata una fase in cui tutto era diverso. Alcuni hanno predicato Cristo, alcuni annunciano Cristo con spirito di rivalità. Adesso sto guardando, non lo sapevo prima, ma adesso l'ho trovato qui. Filippesi 1, versetto 15. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa del Vangelo. Ma quelli annunciano Cristo con spirito di rivalità, non sinceramente, pensando di provocarmi qualche afflizione nelle mie catene. Nel regno di Dio, per un uomo di Dio, non c'è niente di peggio che nel regno di Dio ognuno fa quello che vuole. Questo distrugge e impedisce l'unità e tutto ciò che Dio vuole edificare e fare. E manca forza in sincerità. Sincerità, c'è una mancanza di sincerità. Non lo so cosa manca. Io direi manca il timore di Dio. Manca il timore di Dio, e Dio conosce i nostri cuori. Quando veniamo avanti qui, sa che preferirei rimanere lì seduto che venire avanti, non solo una volta, ma ogni volta. La mancanza è nel timore di Dio in primo luogo. Stiamo ancora parlando di amore, che ci sia o meno. Siamo tutti mancanti, quindi non vogliamo giudicare gli altri, ma metterci sotto la parola di Dio, ma servire Dio nel regno di Dio senza essere da Lui incaricati di farlo è omicidio, porta confusione, è una maledizione. Sembra difficile, ma chi vuole assumersi la responsabilità di fare ciò che vuole nel regno di Dio? Sì, mio Dio, dove arriviamo? Questo non è possibile. Quando la Bibbia dice Dio ha posto nella Chiesa, allora l'ha posto, e se ha posto, allora deve diventare evidente in qualche modo, no? Allora deve diventare evidente, e non voglio riferirmi alla situazione nei dintorni qui, ma il dolore è insopportabile. Vorrei che fosse vero. Vorrei che fosse vero. C'è una parola che abbiamo letto qui diverse volte, spero nel mio cuore che non sia per noi, ma è scritto in Isaia 66, versetto 5. Ascoltate la parola del Signore, voi che tremate alla sua parola. I vostri fratelli che vi odiano e vi scacciano a causa del mio nome dicono: si mostri il Signore nella sua gloria, affinché possiamo vedere la vostra gioia. Ma essi saranno svergognati. C'è uno standard nel regno di Dio, nella Chiesa, e ognuno deve prima applicarlo a se stesso, e tutti noi dobbiamo applicarlo a noi stessi. In primo luogo il comandamento dell'amore deve essere rispettato in ogni caso, e credo che lo abbiamo dimostrato questo. Tuttavia l'amore un amore flessibile che può essere applicato a tutte le situazioni, come un portabiti, ma l'amore è l'amore della verità, l'amore di Dio, e tutto deve inchinarsi davanti a Dio e a questo amore di Dio e riconoscere il suo ordine divino. Ricordo, era probabilmente nel 58 quando era a Jeffersonville e fui invitato in una chiesa dove una donna predicava e aveva scritto un libro straordinario sui doni spirituali e anche a me fu dato il libro e così scrisse del fratello Brina chissà quanto di bene nell'introduzione e poi naturalmente ha scritto lei il resto e ho pensato così, com'è possibile che persone si sono sedute sotto un tale ministero poi si mettono a fare quello che voglio, in questo caso ancora come donna, e poi scrivono un grande libro soprattutto sulle guarigioni, sulla guida dello Spirito e così via, senza sottomettersi lei come donna alla guida dello Spirito e quindi alla parola. E questo ci riporta alla prima domanda. Chi può affermare di essere guidato dallo Spirito di Dio se non si è sottomesso alla parola che viene dallo Spirito? Quale direzione dovrebbe essere? Dove ci conduce questa guida? Dove dobbiamo capirlo? No? Dobbiamo capire che la direzione deve essere giusta. Vogliamo dire qui questa sera in modo chiaro, le persone che non si adattano a una chiesa biblica non vi appartengono. C'è un ordine biblico nella chiesa e nessuno può dire sì, questo non mi piace, me ne vado, l'altro dice non mi piace questo, voglio fare qualcos'altro. Dimenticate, questo non va affatto. Non esiste assolutamente qualcosa del genere. La Chiesa biblica ha un solo capo, il capo è Cristo, e le membra sono collegate fra loro e tra di loro, come dice la parola di Dio, e sono tenute dal capo e saldamente unite per poter svolgere il loro servizio nell'amore. Questa è la Chiesa biblica e non può essere altro, altrimenti dobbiamo mettere la parola di Dio da parte. Sì, e poi naturalmente si va oltre la domanda. In una chiesa biblica naturalmente dovrebbero esserci anche i doni, l'attività dei doni. È corretto, a quel punto abbiamo fatto le nostre esperienze. Alla fine stavo ancora leggendo come è stata edificata la Chiesa. Abbiamo capito che i doni non devono essere usati semplicemente qui ora, ma davanti a Dio in preghiera prima dell'inizio del culto, in modo da evitare il danno pubblico. E questo È così, e vorremmo sottolineare che questo dovrebbe essere gestito, ok? I fratelli e le sorelle che si sentono interiormente spinti e sono certi di avere doni dello Spirito dovrebbero cogliere questa opportunità a tutti i costi. Credo che faremmo molti più progressi se tutti coloro che hanno un dono spirituale e lo prendessero sul serio come lo deve prendere un anziano, come lo deve prendere un predicatore, qualsiasi uomo di Dio quando ha un ministero. Mi rivolgo ora a tutti coloro che hanno un dono spirituale o più doni spirituali. Se insieme prendessimo la causa di Dio così seriamente e la tenessimo così a cuore, perché cosa dice il fratello Branham? Dice: ci sono giovani che non riescono a farcela, c'è qualcosa di nascosto nella loro vita, pregano e pregano ma non ce la fanno. Dice: allora usate i vostri doni, poi viene rivelato qualcosa per andate poi da questa persona e gli dite: ascolta, è lì che il diavolo ti tiene prigioniero, e poi viene fornito un aiuto. Ma questi non sono solo detti generici che vengono dati alla congregazione, lo sentiamo dire da 30 anni, una cosa deve avvenire in modo molto preciso. La mia domanda ora è semplicemente questa: come possiamo arrivarci? Questo è ciò che tutti noi vogliamo. Sì, ci arriveremo, non c'è dubbio. Siamo così per dire caduti molto basso. Abbiamo affrontato lezioni dure. Abbiamo dovuto bere il calice amaro per imparare queste lezioni che non provengono dalla teoria o dal libro, ma che abbiamo visto questo nella pratica, e abbiamo visto gli effetti che hanno fatto. In quel momento possiamo dire con certezza di fede che Dio sarà con la sua Chiesa alla fine com'era all'inizio. E se vi ricordate, una volta l'ho spiegato chiaramente qui, proprio all'inizio, nessuno osava fare qualcosa da se stesso, portare qualcosa, predicare qualcosa, pregare per gli amati, qualcos'altro. C'era un tale timore di Dio tra il popolo. Dopo un po' di tempo le cose sono cambiate un po', ma ora stiamo tornando nella direzione di prima. C'è un certo processo di sviluppo in quello in cui ci troviamo, fino ad arrivare al punto in cui tutta la Chiesa è veramente equipaggiata con la potenza dall'alto nel timore di Dio sotto la guida dello Spirito Santo, per essere in grado di completare il ministero di Gesù Cristo. Questo deve essere così, è un dovere divino. Abbiamo anche sentito dire che la pietra angolare non può venire finché la Chiesa non è stata resa idonea a farla venire, ma siamo sulla buona strada, siamo su questa via. Il vantaggio che abbiamo è che non prendiamo in giro noi stessi o gli altri, che non creiamo un'atmosfera, ma che aspettiamo che sia Dio a farlo. Voglio portare a casa una cosa vera di Dio oppure niente. Preferisco tornare a casa senza niente e sentirmi rimproverare al fronte è stata una riunione inutile, piuttosto che ingannare voi e me stesso. Ho un'altra domanda: non è forse vero che personalmente ho l'impressione, ormai adattata alla mia situazione, che abbiamo paura di aprirci al Signore? Quindi non il timore di Dio, ma la vera paura. Lo so, sarà per una persona questo, per l'altra o qualcos'altro. Ci sarà paura, alla paura si aggiunge l'incredulità, poi la disobbedienza, ci sarà molto altro. Alcuni forse sì, avranno paura di sbagliare, ma nel complesso penso che Dio opererà in quell'ora, senza che noi dobbiamo fare un concetto ora, come fa ogni cosa al momento giusto. Siate onesti, come Dio ci ha davvero portato di chiarezza in chiarezza in questi anni che siamo stati in grado di spiegare biblicamente. Sì, voglio dire, voglio quasi dire, o avrei quasi detto come abbiamo più chiarezza di come l'aveva il fratello Branham. Ma sapete cosa intendo dire? Nessun profeta può parlare di se stesso, deve essere illuminato dopo. Gesù, il nostro Signore, fece poi luce biblica sul ministero di Giovanni Battista e disse: ma che cosa andaste a vedere, un uomo avvolto in morbide vesti? No, un profeta. E poi ha detto, era l'uomo di Isaia 43 e così via. Dio ci ha dato la grazia passo dopo passo di capirlo. Dopo i 7 anni grassi abbiamo avuto adesso 6 anni magri. Poi a un certo punto in questo ciclo divino deve cambiare, non c'è altro modo. Ma lasciatemi dire ancora questo: non ci sarà più compromesso, non ci sarà più compromesso. Sì, è così che vediamo le cose. Dio traccerà una linea così chiara, il suo linguaggio sarà così chiaro che tutti capiranno. E chi è pronto a piegarsi, gli sarà fatto grazia. A qualcun altro un'altra domanda? Sì. Potresti spiegarci perché una persona deve nascere di nuovo e perché ha bisogno dello Spirito Santo? Perché una persona deve nascere di nuovo e perché ha bisogno dello Spirito Santo? Sì, è possibile farlo in poche parole. Così come l'uomo nasce in questo mondo per vivere, esistere ed essere qui, deve nascere di nuovo per vivere, esistere ed essere là. Così come sulla terra è necessaria un'unione, un seme da cui emerge la vita, è necessaria una fecondazione, così è necessario che le persone ricevano il seme della parola di Dio nel loro cuore, che lo facciano con fede. Il loro cuore viene colpito dalla parola di Dio attraverso lo Spirito di Dio, e poi lo Spirito di Dio fa vivere la parola di Dio in questa persona. E questa esperienza che viene da Dio porta alla nuova nascita. Non so a chi ho detto in questi giorni che abbiamo insegnato le persone nel regno di Dio. Il regno di Dio viene predicato in tutti i modi, i pentecostali nel modo loro, i pentecostali nel modo loro, i battisti nel modo loro, e tutti portano le persone nel regno di Dio a modo loro. E poi il fratello Branham dice, non si tratta di figli di Dio, ma i figli dei battisti sono figli dei pentecostali, delle denominazioni, e così via. Desidero ardentemente il giorno in cui l'ho detto qui, quando abbiamo avuto questa esperienza l'ultima domenica del mese, lì in Svizzera, nella casa dove erano presenti circa 20 persone, lo Spirito di Dio è sceso sulle persone che sapevano solo una cosa, che mi chiedessero di venire nella loro casa, e nessuno aveva previsto che ce ne sarebbero state una ventina, ma da un momento all'altro lo Spirito di Dio cominciò ad operare. Uno ha iniziato a pregare, una sorella già si inginocchiava, l'altra qualcosa cadeva nella stanza accanto, ed era un'opera diretta dello Spirito Santo. E questo è ciò di cui abbiamo bisogno, non un'introduzione intellettuale al regno di Dio, ma un'esperienza con Dio che si possa dire: so che i miei peccati sono perdonati, so che il mio Salvatore vive. Come il sole splende nel cielo, io peccatore ho ottenuto il perdono, che diventa una certezza di fede basata su un'esperienza con Dio. E poi naturalmente è di nuovo lo Spirito che ha pulito questo vaso, è lo stesso Spirito con cui il vaso viene poi riempito. ma a questo abbiamo risposto finora. Anche la tua domanda, e questo ci porta alla fine. Con Filippesi 1 e 2 vogliamo che Dio faccia diventare realtà questa parola, che davvero nella Chiesa del Signore non si faccia nulla per conto nostro, non perché vogliamo farlo noi, ma che lo lasciamo fare da Dio e che aspettiamo e vediamo quello che succederà prossimamente. Credo di poterlo dire con buona coscienza. In questi quasi 20 anni abbiamo avuto la guida dello Spirito Santo in tanti modi. C'è una differenza tra il pensare di essere guidati dallo Spirito di Dio e il poter guardare indietro e vedere che è stata la guida dello Spirito Santo. E poi, infine, le indicazioni che sono arrivate di tanto in tanto, e per questo siamo riconoscenti al Signore. In questo momento stiamo fermi e non ci sentiamo bene che la situazione sia così, ma tutte le nostre proprie opere, il più grande programma che possiamo presentarvi oggi per il nostro paese, per l'Europa e per il mondo intero, non sarebbe la risposta. La risposta deve venire da Dio, e la risposta è venuta da Dio. Posso dirlo tranquillamente: in aprile 1966 nessuno sapeva cosa sarebbe successo, ed è stato il fratello Frank a Jacksonville a dire cosa doveva succedere, ed è così che è iniziato e non altrimenti. E nel frattempo accadono delle cose, io non posso cambiarle se accadono. Sì, mi fa male, è una sofferenza, ma abbiamo una democrazia, ognuno può fare ciò che vuole. Nel regno di Dio no, e questo è che vogliamo sottolineare. Se possiamo anche prendere a cuore il capitolo 2. Se dunque avete qualche consolazione, conforto d'amore, comunione di spirito, qualche compassione, eccetera, rendete perfetta la mia gioia avendo un medesimo pensare. Questa unicamente può essere solo il pensiero di Gesù Cristo. Non aiuta nessuno se si ha la mente come uno vuole. Questo non aiuta nessuno. Immaginate se fossimo tutti come te o voi in questo momento, sì, e dove ci porterebbe? Saremmo come tutti quelli che sono qui ora. Prendiamo la persona in questione come modello di riferimento e vogliamo essere come questa persona. No, questo è seguire una persona. Dobbiamo avere la stessa mentalità di Gesù Cristo, non c'è altro modo. E questo atteggiamento divino non è una teoria, ma ci viene dato in modo reale, vero, attraverso lo Spirito Santo, ma non solo attraverso lo Spirito Santo come vocabolario, ma proprio attraverso la forza che ci trasforma, che ci riempie, che rivela la vita di Gesù Cristo in noi, affinché le sue virtù si trovino in noi e su di noi. Non siamo misurati in base a ciò che abbiamo da dire, la nostra vita deve essere in qualche modo renderlo evidente. Questa è la prova in sé, la migliore prova, la nostra vita. E il fratello Branham a un certo punto ha persino detto di una certa chiesa: per quanto riguarda l'amore ne hanno la maggior parte, sembra proprio che sia così, ma non credono affatto questa denominazione a una conversione, ma aiutano l'uno l'altro, pagano i conti dell'ospedale e aiutano se stessi e gli altri. E se lasciassi bruciare il mio corpo e dessi i miei beni ai poveri, se non avessi l'amore di Dio, si tratta davvero di tutto ciò che è divino. L'amore deve essere divino, non un effetto umano. Questo si adatta a me, ho un buon sentimento verso questa persona perché mi piace e l'altro non mi piace. Che cos'è? Accoglietevi gli uni gli altri come Dio ha accolto voi in Cristo a gloria di Dio. Questa è la via biblica e solo camminando possiamo raggiungere la nostra meta. Che Dio ci tenga nella sua parola fino alla fine. Se questo è garantito, allora ci manterrà nella sua grazia, nella sua pace e nel suo amore. Chi rimane nella parola, Gesù dice, chi rimane in me e in chi rimangono le mie parole, questo è il segreto. E ancora oggi credo che siamo rimasti nella parola. Se siamo rimasti nella parola, siamo rimasti nello Spirito. Forse non ha ancora avuto effetto su salti e balzi. Questo può ancora arrivare quando Dio fa le cose di cui possiamo essere felici. Se si canta anche una canzone gloriosa, una persona che sta soffrendo, questo non capisce perché viene fatto. La Bibbia dice, c'è di voi qualcuno che soffre, preghi. C'è qualcuno di animo lieto, canti dei inni. Ognuno deve presentarsi a Dio nella situazione in cui si trova, ma come ci ha detto il fratello Russi nel Salmo 95, quando ci presentiamo davanti al Signore dobbiamo farlo con ringraziamento qualunque cosa sia accaduta. Ecco come stanno le cose, questa è la parola di Dio, presentiamoci a Lui con lodi, non con lamenti, con esitazioni. Nessuno può presentarsi davanti a Dio con tutte queste cose, ma con un ringraziamento, perché così facendo diamo a Dio la fiducia che può trasformare in bene le cose per cui ci lamentiamo, brontoliamo, ci lamentiamo. È per questo che ci presentiamo davanti a Lui con ringraziamento. Questo mi ha colpito direttamente. Sono grato a Dio per queste parole. Che cosa possiamo fare se non ringraziare il Signore dal profondo del cuore per la Sua grazia e la Sua fedeltà? Alziamoci per pregare. Padre Celeste, ti ringraziamo ancora una volta per il Tuo potente parlare attraverso la Tua preziosa e santa parola. Siamo commossi e ti rendiamo onore, lode e adorazione. Signore, Tu non cambi la Tua parola o la Tua mente. Ricordiamoci, Signore, come dice la Tua parola, che vogliamo essere di una sola mente, uniti con Te, finché non passiamo dal credere al vedere. Oh, Signore, fra di noi, Signore, Tu conosci i nostri cuori, conosci i nostri desideri, ma devi fare tutto Tu, Signore, al Tuo nome sia onore, lode e ringraziamento. Nel nome di Gesù, amen. Padre Celeste, ti ringrazio dal profondo del mio cuore per la Tua preziosa e santa parola, per lo Spirito Santo che opera in noi e fa vivere la parola in noi, fino a dispiegarla in una realtà divina. Signore, ti ringraziamo perché ci hai aiutato fino a qui e continuerai a farlo. Ti ringrazio per il Tuo sangue versato, per la Tua parola, per il Tuo Spirito Santo. Conservaci nella Tua grazia e sii con noi e con tutto il Tuo popolo sulla terra. Signore, fa che la chiamata sia ascoltata una volta per tutte. Lascia andare il mio popolo perché mi serva. Signore, alla fine lo farai e sarà manifestato. Sia lodato il Tuo santo nome. Amen.